Andiamo a leggere e a riflettere sul Vangelo di Luca. Il racconto è un po' più lungo del solito, perché insomma ascolteremo perché gli esattori delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo. Ma i farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo e dicevano: quest'uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va a mangiare con loro. Allora Gesù raccontò questa parabola. Se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 al sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita e la cerca finché non l'ha trovata. Quando la trova, se la mette sulle spalle, pieno di gioia, e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: fate festa con me perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita. Così anche per il regno di Dio. Vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Se una donna possiede 10 monete d'argento e ne perde una, che cosa fa? Accende la luce, spazza bene la casa, si mette a cercare accuratamente la sua moneta finché non la trova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine di casa e dice loro: fate festa con me, perché ho ritrovato la moneta d'argento che avevo perduta. Così vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che cambia vita. E Gesù raccontò anche questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse a suo padre: padre, dammi subito la mia parte di eredità. Allora il padre divise il patrimonio fra i 2 figli. Pochi giorni dopo il figlio più giovane vendette i suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un paese lontano. Là si abbandonò a una vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Allora si mise a riflettere sulla sua situazione e disse: tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in abbondanza. Io invece sto qui a morire di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi dipendenti. Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla sua casa paterna quando suo padre lo vide e commosso gli corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò, ma il figlio gli disse: padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Ma il padre ordinò subito ai suoi servi: presto, andate a prendere il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, dategli un paio di sandali, poi prendete il vitello, quello che abbiamo ingrassato, e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore intanto si trovava nei campi. A suo ritorno, quando fu vicino a casa, sentì un suono di musica e di danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa era successo. E il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto riavere suo figlio sano e salvo. Allora il fratello maggiore si sentì offeso, non voleva neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo ad entrare, ma il figlio maggiore gli disse: da tanti anni io lavoro con te e non ho mai disubbidito a un tuo comando, eppure tu non mi hai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Adesso invece torna a casa questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le prostitute e per lui tu fai ammazzare il vitello grasso. E il padre gli rispose: figlio mio, tu stai sempre con me e tutto ciò che è mio è anche tuo. Io non potevo non essere contento, non far festa, perché questo tuo fratello era per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato. Parola del Signore. Ecco, sentivo anche prima, volevo iniziare questi spunti di riflessione condividendo con voi questo vissuto interiore che più di qualche volta avverto, credo avvenga anche nella nostra vita, che il rapporto con le persone che non sono più fisicamente fra noi, oggi ricordiamo in particolarmente Don Andrea, ma ciascuno di noi subito pensa e io immediatamente, no, è sbagliato dire pensa, sente, poi il pensiero esprime il sentire. Penso a mio papà e a mia mamma, tante persone conosciute che sento che mi accompagnano nella vita, credo anche a voi succede. E non è una fuga psicologica, un rifugio nostalgico, è un sentire profondo. Questo significa vivere la memoria. E siamo qui a celebrare l'Eucaristia e così viviamo la memoria di Gesù di Nazareth. Non è un ricordo nostalgico, è una relazione che coinvolge dentro alla vita, alla storia. E appunto sentire tante persone, amiche, donne, uomini, a cominciare dalle persone con cui si è vissuto maggiore vicinanza, coinvolgimento nella vita, sentirli presenti, davvero sento, credo sia una dimensione importante, quella che in termini tradizionali, ma tradizionali nel senso profondo della parola, si dice della comunione dei santi, santi. C'è una santità primordiale, dice John Sobrino, teologo del Salvador, che ho avuto onore di incontrare e intervistare due volte. C'è una santità primordiale, cioè che vivono tante persone, anche se mai saranno rese pubblicamente sante, per come vivono la loro vita. E con amore, dedizione, tante volte nascondimento, c'è una santità diffusa nel mondo, più di quanto si pensi, è più ampia della Chiesa, perché il Regno di Dio, c'è questo mondo di Dio, cioè di persone che vivono come la parola del Signore ci propone, è molto ampio. Certo, con questo non vogliamo smentire o nascondere le situazioni di durezza, di violenza, di disumanità, ecco. E rispetto a questo Vangelo, perché non possiamo adesso, ci vorrebbe tanto tempo alle volte per poter con calma proprio riprendere i passaggi del Vangelo collegati sempre con la nostra vita e dire ma per noi cosa significa proprio passaggio per passaggio, ma come dire quasi un riassumendo, ecco, sempre io dico sempre sono povere parole, si balbetta di fronte a queste grandi questioni, si balbetta qualcosa, ci si prova, ecco. Anche ieri mi è capitato di celebrare, di essere presente, perché sono gli sposi che celebrano il matrimonio, due matrimoni, uno qui mattina e pomeriggio alla Abbazia di Rosazzo. E ancora una volta ho detto quello che sento dalle storie umane intrecciate col Vangelo, dalle storie però di tante persone, che l'amore è la forza della vita, che senza amore non si può vivere, che proprio per questo è la dimensione più fragile, un paradosso, nel senso che ha bisogno di continua cura, premura, attenzione, che non può essere mai scontata. E un'esperienza dentro all'esperienza così fondamentale dell'amore si risolve, per come sento e ho ascoltato nella vita anch'io, si risolve in questa domanda: è possibile come l'amore di fronte al rifiuto? È possibile come l'amore di fronte a uno strappo, come quello del padre che si è sentito lacerato quando il figlio ha strappato, ha sbattuto la porta, gli avrà detto di tutto e se n'è andato via? È possibile ancora amare una persona che si comporta così? Cioè, è possibile l'amore che non è corrisposto o viene ferito o viene smentito? È possibile? una domanda che fa tremare. Senza entrare poi nelle tante situazioni della vita che meriterebbero chiaramente ciascuna un'attenzione particolare, ma qui cogliamo come la dimensione di fondo, quella che viene prima, durante e dopo ogni esperienza umana, che però è presente dentro le esperienze umane. È possibile? E il Vangelo di oggi dice che Dio, il Dio che si presenta nella persona di Gesù di Nazaret, e che viene criticato perché vive una dimensione di disponibilità, di amore nei confronti delle persone che dentro alla società e anche dentro alla religione del Tempio e della Sinagoga erano considerate assolutamente perse, giudicate in modo negativo, scomunicate, fuori, senza nessuna attenzione nei loro confronti, perse per sempre. Per sempre. Gesù dice no. Lo criticano per questo. Dice, ma cosa vai a mangiare con questa gente? Dimostri loro attenzione, amore, amicizia. Vuoi dialogare con loro? Ma perché? Perché sono perse. Per sempre. Sono scomunicate. E Gesù, per rispondere a questa critica, racconta queste tre parabole. Anche la parabola del pastore, che è stata edulcorata tante volte, l'atteggiamento di un pastore che certo anche, si dirà qualcuno, anche per la perdita economica che una pecora poteva comportare, ma è soprattutto per un altro motivo, quello che poi Gesù in modo mirabile ci comunica nella parabola del pastore buono che è lui. Contando le pecore quella sera, nel recinto, nell'ovile, si è accorto che mancava una, ma lui con le pecore aveva un rapporto, una relazione, affettiva anche. E quindi, sentendo quella mancanza, non stava in pace, mancava qualcuno dentro all'ovile, ed è partito a cercare la pecora fin quando l'ha trovata. E quando l'ha trovata era contento, certo perché non aveva perso una pecora, ma soprattutto perché l'ovile si era ricomposto. Era di nuovo l'ovile delle pecore che lui amava. Difatti si dice nel Vangelo che le pecore conoscono Gesù. Dietro le pecore sono le persone, è un'immagine. Lui le chiama per nome, le conoscono, perché lui ha cura di loro, è disposto anche a dare la vita, a differenza del mercenario che non gli interessa nulla, solo il guadagno, e quindi delle pecore non gli importa e scappa quando c'è un pericolo. Oppure questa donna. Qualcuno dice un diadema, qualcuno una moneta. Chissà cosa aveva pensato, forse di fare una festa con le amiche, con i vicini. Quindi sentiva dentro che mancandole quella moneta o quel diadema per ornarsi, le mancava qualcosa, cioè rendeva impossibile quel suo progetto. L'ha cercata in casa in tutti i modi, con l'ansia che quando perdiamo qualcosa e cerchiamo quello che abbiamo perduto, no? L'ha trovata festa di nuovo con le vicine, con le amiche. E poi, in modo commovente, io mi commuovo ogni volta, credo anche voi, a leggere questa parabola di questo padre, di questo figlio. Si dice alle volte nella tradizione la parabola del figliol prodigo, cioè che ha buttato via tutto, speso. La parabola del padre amorevole. Questo figlio se ne va di casa, rompe. Rapporti difficili, se ne va. Possiamo immaginare, ecco, ha gridato, ha litigato, ha sbattuto la porta, però prima, ed era possibile nella società ebraica, ha chiesto la parte di eredità che gli spettava e se n'è andato. Il padre, che probabilmente era proprietario di un'azienda agricola, da come poi il racconto ci dice, si svolge, ecco, il padre nella sua comunità ha perso anche una credibilità. La gente ha commentato, ma guarda che padre, non è in grado neanche di guidare suo figlio. Che uomo, ecco, suo figlio se n'è andato di casa. Tradotto anche nel linguaggio comune che c'è anche nei nostri paesi, che vergogna, che vergogna, che vergogna. Il figlio è andato, ha consumato tutto, tutto. No, vivendo in modo dissoluto si è trovato a essere guardiano di maiali, animale immondo, quindi nel posto più degradato che si poteva immaginare. E dice che voleva anche mangiare qualche ghianda, nessuno gli dava neanche le ghiande che davano i maiali. E lì ripensa, dice, torno da mio padre. Però, da quello che si percepisce, non è che ritorni per un desiderio profondo di riconciliarsi con suo padre. Torna per non morire, per una sopravvivenza, per essere trattato come uno degli operai di quella vigna, di quella azienda agricola, e va. Il padre non ha mai smesso di pensare a suo figlio. Notte e giorno, possiamo immaginare, da come la parabola è raccontata, ha pensato a lui. Notte e giorno. Chissà dov'è mio figlio, chissà in che situazione si è messo, chissà cosa fa anche dei soldi. Questa diceva, ma possibile, perché non pensa che una libertà in senso così individualista, narcisista, non porta da nessuna parte, perché c'è anche una responsabilità. Questo figlio consumerà tutto, non solo i soldi, ma i rapporti umani, consumerà anche la sua vita. Pensa, piange, prega, tutti i vissuti che possiamo immaginare. Per questo, quando lo scorge in fondo, nella stradina che porta a casa, il padre corre verso di lui, corre, lo abbraccia, lo bacia, non gli lascia neanche dire quella filastrocca che il figlio aveva inventato per chiedergli scusa. Lo bacia, lo abbraccia, perché questo amore incondizionato del padre ce l'aveva dentro. E oltre ogni norma, ogni aspettativa, perché l'aspettativa secondo i criteri conosciuti sarebbe questa: dove sei stato, scusate ma mi immagino, no? un discorso, dove sei stato finora? Pretendi di essere accolto a casa? Vergogna, vai dove sei stato fino adesso. Ti ho dato i soldi, li hai mangiati. Vedi come ti sei ridotto. Pretendi di tornare a casa. Via, per te la porta è chiusa, per sempre. Questo sarebbe stato da parte nostra, credo. Vai via. No, il contrario. Perché? Perché dentro c'è un amore incondizionato che va oltre il dare e l'avere. Va oltre. E fa sì che, come dice il padre prima e poi al fratello dopo, che non vuole entrare perché gli pare vergognoso l'atteggiamento del padre, irrispettoso nei suoi confronti, dice: questo mio figlio era perso, era morto e ora torna a vivere. Era perduto, è stato ritrovato. Come a dire, l'amore può far sì che situazioni che sembravano morte possano riprendere. Persone che sembravano spacciate perché nessuno si occupava di loro possono riprendere, come dicevamo anche ieri sera di Don Andrea, una luce, un percorso, perché ricevono amore, fiducia, incoraggiamento. È facile questo? No, è arduo. Però dice, quello che a noi sembra impossibile, a Dio è possibile, cioè vivendo una fede di, certo che anche i suoi dubbi, i suoi interrogativi, ma anche sempre questa fiducia, questa disponibilità, è possibile. Possiamo provare questi itinerari, quando li abbiamo vissuti abbiamo percepito che qualcosa di veramente nuovo è avvenuto in noi e negli altri. Però è un arduo la situazione, certamente, non facile, non è un moralismo, io non mi permetterei di dire, bisogna far così, perché così, no, ardua la strada, però possibile. Questo amore incondizionato, che anche il fratello maggiore, che è un bravo ragazzo, come si suol dire, sì, però si può essere bravi, e tutti, magari lo fossimo in questa società, perché già mantenere le regole dentro a tante situazioni di corruzione, di illegalità, sarebbe già una grande cosa. Però c'è bisogno di qualcosa di ulteriore. Solo la gratuità e l'amore gratuito possono salvare il mondo. Non dentro una logica del dare e dell'avere, perché il dare e l'avere portano alle volte a bloccarsi E se uno fa i conti e pretende sempre il conto nei rapporti umani, non ce la fa, non si esce, si resta bloccati dal conti del dare e dell'avere. Questo è il messaggio straordinario di questo Vangelo, commovente, straordinario. Don Andrea Gallo ha vissuto così. Ha aperto le porte a chi nessuno le apriva. E ha incontrato tutte le persone. Ecco, come dico, due o tre passaggi, ecco, chi era ieri sera, mi scuso se mi ripeto, ma è inevitabile proprio qualche passaggio, proprio attualizzando questo messaggio del Vangelo così straordinario. Ecco, un Andrea resistente, dicevo, partigiano nella resistenza, ma partigiano tutta la vita, perché è una parola bella, partigiano, cioè uno che prende parte, perché la neutralità è una finzione, nessuno è neutrale nella vita, nessuno è neutrale. Dice, ma io sono stato zitto, non ho preso, hai già una posizione. Ma io non mi impiccio, è già una posizione, nessuno è neutrale. Lui non è mai stato accomodante, sempre di parte si è schierato con coloro che stanno ai margini, chiedendo sempre dignità, diritti umani per tutti, le persone sempre al centro dell'attenzione, proprio perché i poveri, gli ultimi, gli scartati, diventano l'incontro con il Dio di Gesù. E quindi ha accolto e frequentato tutte le persone, tutte, come abbiamo detto anche nell'introduzione. E ha dato appunto degli spiragli, ha aperto degli spiragli, come il padre del Vangelo, ha aperto un grande spiraglio a quel figlio che sarebbe stato perso altrimenti. Spiragli di umanità dove apparentemente sembrano difficili, anche impossibili, secondo le categorie di questo mondo. Ecco. Un credente, Don Andrea, credente, perché alle volte si rischiano di dire Don Andrea, come padre Balducci, come padre Turollo, sì, uomini di impegno culturale, sociale, hanno preso posizioni, sì, ma in nome di una fede profonda nel Dio di Gesù, profonda, ecco. E di appartenenza alla Chiesa, lui criticava ogni forma di potere nella società, nella politica, nella Chiesa in modo sferzante, proprio perché guardava la vita, le persone, dal marciapiede. Se uno guarda dal centro e non guarda le periferie, se uno guarda dal marciapiede, guarda le persone in modo diverso. Non a caso Francesco, Papa, dice basta cristiani da salotto, basta, dobbiamo frequentare le periferie, non solo geografiche, ma le periferie umane, cioè là dove le persone sono messe in periferia. E i pastori, per quello che ci riguarda, i pastori devono avere la puzza, l'odore delle pecore. Ho sentito che qualcuno ha detto, ma, sì, ma insomma, i pastori devono avere l'odore di Gesù, poi l'odore ognuno lo inventa come vuole, va alla profumeria che vuole, no? L'odore di Gesù, non delle pecore, ma insomma, piano, piano. No? L'odore delle pecore, ha detto. Cioè, vivere l'umanità con le persone, insomma, vivere con... Ecco. Lui ha preso per mano, tanto che, come ho ricordato ieri sera, quando ha fatto l'intervento nel saluto a lui, Luxuria, ha detto «Grazie, Don Gallo, non ci hai giudicato, ci hai amato. Hai dato a tutti questo insegnamento, non hai giudicato, ci hai semplicemente amato. Grazie, Don Gallo». Ecco questo. E quindi lo ricordiamo così, ecco. Come diceva anche l'amico Don Luigi Ciotti, che proprio l'anno passato, alla conclusione del convegno, era in questa sala, diceva, ecco, vi prego di credere che il nostro caro amico era innamorato di Dio, innamorato dei poveri, e il suo amore ha saldato la terra e il cielo. E poi concludo con quello, sempre Luigi Ciotti ricorda nell'intervista, che è un po' il suo testamento spirituale, dice Don Andrea, c'è il rischio nel comunicare l'attualità, di lanciare un bollettino di guerra, cioè tutto è male, la denuncia che è importante, no? Perché dice già di una sensibilità del cuore. Io però mi colloco non solo fra coloro che denunciano, che è importante, ma fra coloro che vogliono impegnarsi, che desiderano spendere energie, studio, capacità, relazioni, ed ecco allora, dice, può accadere che il male è forte, ma che la speranza urlerà ancora più forte. Ci sarà sempre un segno, una parola in più di speranza. Ecco, così lo ricordiamo proprio con tanto affetto, no? Con tanta riconoscenza, con una gratitudine che viene dal cuore, con questo legame cielo e terra, Vangelo, storia di Gesù e storia di tante donne, di tanti uomini nelle più diverse condizioni esistenziali. Se qualcuno volesse dire una preghiera, un frammento di riflessione. Si vede che siamo in meditazione, no? Ripensavo di nuovo, perché poi nell'animo, nel cuore, quella frase che diceva anche Don Luigi Ciotti, saldare cielo e terra, appunto, dicevo, saldare anche il ricordo delle persone che siamo qui noi, ma anche coloro che ci hanno preceduti, ecco, cielo e terra è anche quello, questo è sentirsi accompagnati.